Bentornati dopo le feste pienissime, Capodanno, Natale, tutte cose, vi sarete sparati chissà quanti pranzi e cene.
Tu giù in Sicilia.
Io giù in Sicilia e tu su in Torino.
Io su in Torino.
Mettiamola così.
Tu avrei mangiato di più.
Non lo so, vedremo, poi magari a fine puntata poi facciamo un conteggio rapido.
Però ci pesiamo.
Ad occhio credo proprio di sì, quindi considerato il tutto.
Ben rientrati, anno nuovo, 2014, una sola certezza.
Melting pot.
Bravo,
Grazie.
Esatto.
Non facciamo capire però che ce la preparavamo da tanto tempo.
No, in effetti non era preparata. Allora, eccoci di nuovo qua, il nostro viaggio riprende.
Esatto, gennaio 2014, nuovo anno, nuovo mese, Melting Pop rimane. Rimaniamo noi, Dalsa se ne andrà tra un po', però noi rimarremo.
Sì, il programma subirà delle variazioni, lo diciamo già.
Sì,
probabilmente
esatto.
In futuro cambieremo struttura, ma esatto. Chi vivrà vedrà.
Esatto. Allora, rimanete con noi anche quest'anno, fatevelo tutto, perché chi sta con Melting Pop a Capodanno sta con Melting Pop
allora,
tutto l'anno.
Ricordiamo solo i nostri contatti, velocemente, che sono meltingpop@gmail.com, la mail di Daz.
Esatto, per chi vuole. Tra l'altro, se volete mandare gli auguri a Daz in maniera personale, Capodanno e Natale, lui è lì disponibile, pronto a ricevere questi auguri,
sì, poverino,
perché non ha fatto nemmeno il Capodanno in Sardegna, quindi è un pochettino triste per
è
questo.
È triste.
Sì,
poi,
però si è fatto il Capodanno in Firenze, che è... Madonna.
Che va bene uguale. Poi, il sito ufficiale della nostra radio,
ondequadre.polito.it,
dove troverete Melting Pop
e le foto da poco messe.
Quindi noi ricordiamo che siamo la radio del Politecnico di Torino.
Esatto.
Siamo sul lato via Boggio, per chi volesse
venirci a trovare.
Sì, noi siamo qua.
Esatto.
E poi ci trovate su Facebook.
Esatto, Melting Pop on the Quadre, basta cercare, ci trovate con la fotina lì, col calderone sempre rosso.
Il calderone rosso. E poi abbiamo anche il canale YouTube adesso.
Da pochissimo, precisamente da quando Shade ci ha fatto visita, avevamo necessità di caricare il video di Shade, quindi è nato anche il canale YouTube.
E anche il mio video a Berlino.
Esatto,
di
ragazzi.
Canto. Oggi ospite speciale è un altro mio amico,
sempre.
Una persona particolare. Gli facciamo lanciare la prima canzone e lo conosceremo bene, capiremo da dove viene, cosa fa. Caro amico mio, esordio in radio, lancio la prima canzone.
Beh, buongiorno a tutti, la prima canzone è Lullabor di Fatjon Ibrahimi. Buon ascolto.
Tu dolor, ella, ella, lulebor,
con Daz sempre più pieno e carico in regia. Torniamo. Penso si sia intuito questa volta il paese, no?
Ma no, non lo so, però è una musica particolare. Cioè, noi siamo abituati adesso a questi sudamericani spagnoleggianti, esatto. Ed abbiamo messo questa lingua balcanica. Cioè, sembra di
balcanica,
là.
Sì.
Sembra da quelle parti là, no?
Sembra, ad occhio. Sicuramente è giù dalla Sicilia, quindi...
No, quello... giù dalla Sicilia. Allora, io presento, ho il piacere di presentare il mio amico Elis.
Buongiorno a tutti.
Vieni da...
Io sono albanese, vengo dall'Albania.
Ok.
Lui... Precisamente dal nord dell'Albania.
Capito.
Ci tiene a dirlo, perché lui è al nord dell'Albania.
È importante,
capito?
Siamo i terroni dell'Albania, noi del nord,
all'incontrario. Capito, è come quando vado fuori dici da dove vieni, dal sud dell'Italia, perché non mi piace che mi identificano con gente come te, capito, quindi mi specifico.
Abbiamo già avuto un dibattito con la francese, non so se ti ricordi.
Vabbè, ma adesso siamo in casa, siamo due contro uno, capito, perché lui lo considero sì. Semi-siciliano.
Quindi voi siete i terroni, ho capito.
Almeno terrone lo posso considerare.
Sì, assolutamente,
assolutamente sì.
Sì.
Allora, vabbè, solo una cosa, lui in realtà è albanese, ma tu sei qui da... Cioè, lui in realtà è italiano, ci teniamo a dirlo. Facciamo... Tu sei italiano da...
Diciamo che ho la doppia cittadinanza, sono anche italiano da esattamente un paio di mesi, da giugno. Giugno
auguri.
Giugno del 2013.
Auguri.
Grazie.
Quindi quell'albanese l'hai mantenuta comunque.
L'ho mantenuta.
Puoi tenerla.
Sì, ci tenevo.
Ah, in Italia non puoi farlo, sai che se tu cambi nazionalità non puoi tenere...
Vabbè.
L'Italia ti caccia in maniera...
O stai con noi o non te con...
Bravo.
Diceva Mussolini ai tempi.
Parleremo dopo di questi problemi di nazionalità, così cosa? Parliamo oggi, atterriamo in Albania per la prima volta.
Bello, Albania. Tra l'altro Albania è piena di italiani, cioè, una fortissima percentuale di italiani in
Ma
Albania.
Adesso, veramente il turismo si sta spostando qui in Albania, perché ci sono prezzi convenienti, posti bellissimi, insomma l'Albania assomiglia molto al sud Italia come mare, come insomma, eccetera.
Prezzi convenienti, cose bellissime.
Perciò conviene andare da quelle parti.
Ho un amico che l'anno scorso con la ragazza e un'altra coppia sono andato a fare ferie in Albania, sono 2 settimane in Albania, in una città del sud che è poco turistica ma sul mare, non so il nome. E lui mi ha detto...
Sarà stato Vallona, non lo so, ci sono tante località.
E lui mi ha detto, oltre vabbè la tragedia di arrivare lì in macchina, perché ne ha passati tutti i colori, tra un'autostrada che non c'era.
È un'esperienza.
È un'esperienza da fare, tipo autostrada che finiva tipo in una strada sterrata a un certo punto.
Si vede che stai a Torino, amico.
Sì. Io sono... Comunque,
si vede che stai a Torino. Comunque io ho anche un amico che invece non è entrato, cioè, doveva scegliere dell'università e se n'è andato nella sede della distaccata, cioè l'università, sede distaccata della Cattolica a Tirana.
A Tirana, esatto, sì.
Sì. Mi ha detto che lì se la passa proprio da Dio.
Diciamo che molti italiani quando fanno il test ingresso qui in qualche città italiana,
esatto,
e non passano il test ingresso, entrano in Albania,
esatto,
a Tirana,
c'è la possibilità.
Perché è l'equivalente delle
tra l'altro lezioni in italano, gli stessi professori di Roma, sì. Conveniente.
Ma come mai? Cioè, non ho capito.
C'è una sede distaccata
non c'è
proprio.
C'è il Poli, una sede...
Distaccata in Albania,
sì.
E non credo, però potremmo chiedere di farla magari,
magari.
O l'albanese.
Vabbè. Ma noi adesso ritorniamo un attimino seri, tra virgolette, che è proprio il taglio del nostro programma, un taglio serio, no Melo?
Esatto.
Come tu appunto
ho sempre denotato.
Bravo.
Caratterizzato.
La prima canzone che abbiamo sentito,
esatto,
Lulabore, giusto?
Lulabore, esatto.
Lulabore, che è una canzone d'amore.
Sì, diciamo è una canzone d'amore, anche se il titolo è un titolo un po' particolare. Lulabore è un fiore d'inverno, bore sarebbe la neve, quindi un fiore che c'è quando c'è la neve praticamente.
Ok.
E...
Io l'ho trovato anche come ortensia, su internet l'ho trovato,
esatto,
come ortensia, non so se sia lo stesso poi.
Molto latinizzato come termine.
Sì,
ortensia.
Ma in realtà questa canzone d'amore è particolare per un semplice motivo, perché tratta l'amore sotto un punto di vista che...
Beh, sotto un punto di vista, nel senso che quando il cantante, l'autore ha scritto questa canzone, non poteva rivolgersi direttamente ad una ragazza, perché in piena dittatura, in pieno comunismo, quindi ha dovuto usare un fiore, un nome, mm-hmm, insomma, diciamo, parallelo, per rivolgere questa canzone a quella ragazza.
Quindi non potendo dire il nome,
non
lui
potendo
utilizzato...
dire il nome ha dovuto, è stato costretto a utilizzare, insomma,
figa la cosa, no?
Un fiore
particolare.
Ed è una canzone che insomma ha caratterizzato un po' la mia infanzia, perché è una canzone molto ascoltata, molto conosciuta in Albania.
Cioè, non lo so, mi ricorda un po' un De André albanese, come... non lo so,
esatto,
mi dà questa idea.
Cioè, era un modo per eludere, come dire, il governo del periodo.
Esatto, perché
quindi...
in Albania, più o meno dal 40 fino agli 80...
Esatto, fino agli 80 ci sono stati circa 50 anni di dittatura, siamo stati sotto il comunismo per tutto questo periodo.
Quindi, come si chiamava il dittatore?
Il dittatore si chiamava Enver Hoxha, che è morto, insomma, in parallelo con la caduta del muro in Berlino, fine 80, inizio 90, è morto in quel periodo lì. E da lì poi insomma sono aperte anche le nuove frontiere per l'emigrazione.
Tra l'altro mi ricordo la situazione italiana quando eravamo sotto repressione, che si gridava il Viva Verdi, come dire, si glorificavano le opere di Verdi, però il Via Verdi stava viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, capito? Esatto. Quindi si utilizzava il Via Verdi per esaltare Vittorio Emanuele.
Melo è un nostalgico, è uno nostalgico dei tempi.
Esatto, io ero un patriottista proprio di quelli.
Allora, sempre tenendoci quindi su questo tema della dittatura, che ovviamente ha portato tante cose brutte, che i comunisti, una bella dittatura comunista quella volta.
Cugino Mao e fratello Mao.
Esatto. Lanciamo la seconda canzone, sempre portata da te. D'accordo. E poi spiegheremo bene come legarci e come continuare appunto dopo la dittatura.
Perfetto.
La prossima canzone è...
Il titolo è Shiperi Onenaime di Gzemnika.
Oggi che ritmi tutti un po'...
Arabeggianti.
Beh, volendo, in effetti siamo, l'Albania...
Siamo quasi, insomma, c'è qualcosa di arabo.
Ha avuto influenza.
Soprattutto la religione.
Infatti, no, araba. Perché ci sono rimasto... Lui la prima volta me l'ha detto e ci sono rimasto così.
Sì,
cioè,
sono,
in Albania in realtà...
Sono musulmano, perché la gran parte degli albanesi, il 60-70%, sono in realtà musulmani. Questo perché siamo stati sotto l'impero ottomano per tanto, tanto tempo e perciò...
Vi ha segnato, vi hanno lasciato la religione.
Esatto, esattamente.
Ok, questa canzone... tratta di quello che è successo dopo la dittatura.
Esatto.
Un po' come in Germania, dove tutti provavano a scavallare il muro di Berlino, in Albania...
Qui, una volta caduta la dittatura, morto il dittatore, molti albanesi, tra parentesi, sono liberi e quindi se ne scappano in giro per l'Europa. La meta più vicina è l'Italia e quindi molti vengono qui in Italia, ma insomma anche altre parti d'Europa o del mondo. E la canzone Shqipëria Une Naime,
che vuol dire?
Albania, insomma, madre mia.
Ok.
Che fa anche rima, dicevo.
Fa anche rima.
In italiano.
Comunque, noi abbiamo Romagna mia.
Diciamo che ogni volta che l'ascolto mi viene quasi la pelle d'oca, perché io no, lo ammetto, non sono un grande patriota. Torno in Albania ogni 4-5 anni, quindi diciamo non mi ritengo proprio un grandissimo patriota, ma mi fa venire la pelle d'oca perché dalle parole che dice, insomma, parla degli albanesi che se ne vanno, ma che non dimenticheranno mai la propria patria. Quindi c'è questa nostalgia nel ritornare e poi, ragazzi, insomma, è conosciuta in gran parte dei Balcani questa canzone per la melodia che
io
ha...
mi sto commuovendo perché mi ricordo quando ascolto la tarantella che
ma basta che eri giù una settimana fa, non romper le scatole.
Mi vengono tutti i brividi, mi sale tutto, mi sento quando il mar andare, ma mi viene proprio
lui è proprio il
testo. Vi dico proprio una chicca: il testo di questa canzone è di un grande poeta, un poeta albanese che, insomma, ha scritto questa poesia Shqipëri Une Naime, e poi hanno preso il testo e l'hanno trasformato in una canzone,
quindi l'hanno musicata.
Questa è una...
Naim Frashëri si chiama il poeta. Me lo ricordo perché quando io ho fatto l'elementare in Albania, fino alla quarta elementare, eravamo costretti a imparare il testo a memoria.
Vabbè,
la memoria.
Anche qua, non è, esatto, non è una cosa tipicamente albanese. Questo anche io l'avevo.
Questa è proprio...
Anche qua impariamo Vasco Rossi.
Le poesie di Vasco Rossi, volevo dire.
Ragazzi, Vasco Rossi a me piace, quindi non iniziate a inveire contro.
Però dico, non è negativo.
No, ma anche a me, ma figurati.
No, ma non parliamo di
dire la poesia delle canzoni.
Ragazzi, quella è una poesia patriottica. Vasco Rossi in alba chiara di patriottismo, io ne vedo poco io.
Siamo, guarda, tesi antitesi quasi tra Vasco Rossi e queste canzoni qua.
Esatto.
Tutto un'altra cosa. Comunque.
Riprova con Luciano, Ligabue. Magari sarai più fortunato. Comunque dico, non è male che vi facciano imparare una poesia patriottica, tra virgolette.
Sì.
Penso... dire sia confortante.
Oh. Beh, noi qua imparavamo l'inno di Mameli. Come immobili. No, vabbè, ma hai mai imparato l'inno di Mameli a scuola tu?
Io sì, io facevano imparare l'inno di Mameli con alcune...
Vabbè, io andavo in una scuola cattolica elementari, quindi io imparavo
l'inno di Mameli
tutti
è protestantissimo. Qua,
no, no, ma noi cantavamo con la chitarra, con tutte le canzoni cantate, le sapevamo tutte.
Con le suore.
Le preghiere cantate. Sì, con le, una suora e poi le maestre, quindi un'infanzia tristissima. È stato tristissimo, infatti sono scappato via. Poi
però adesso tutti si stanno spiegando il perché sei venuto fuori così, non è che sia così singolare la cosa. Giusto
sì.
O no?
No, no, indubbiamente.
Sei serio? No. Calma. No. Non volevo offendere.
No, 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 ma io... Cioè, io penso che vengono fuori le persone peggiori, quelle che crescono nelle scuole cattoliche, vengono fuori le persone
esatto.
peggiori nella società.
Allora,
solo.
E allora tu, che con la chitarrina e le suorine facevi la canzangina, adesso lanciaci il prossimo singolo, il prossimo brano, così andiamo magari spediti.
Allora, io ci provo.
Vai.
Sentiamo la pronuncia, attenzione.
Ok, pronuncia
attenzione.
Tipicamente albanese.
Tu non hai fatto l'elementare in Albania, no?
Corre. No,
no,
l'asilo.
No. L'asilo.
Allora, la prossima canzone è di Arta Bajrami.
Giusto?
Bajrami. E si chiama Femer.
Femer.
Femer Tipik.
Bravo, bravo, complimenti.
Mamma mia, il Martin Garrix in versione albanese ci mancava, ragazzi. Sentivo proprio pam pam pam.
Questo era un omaggio all'Albania moderna, cioè
che c'è, ragazzi,
che c'è. E tra l'altro la cantante anche
è un omaggio alla donna albanese,
alla
cantante
donna...
dico.
E parleremo anche di questo. Solo una cosa volevo chiederti. Tu hai vissuto l'Odissea, che diverse persone conosco che è successo, di diventare italiano. Perché diventare italiano non è
un'odissea.
No, di più. Di più. Faccio un sunto. Non so. I tuoi anni.
Hai trovato l'aggettivo giusto, perché ci sono voluti 15 anni per diventare cittadino italiano, nel senso che io sono qui dal 98 e lo sono diventato solo giugno 2013. Questo perché la burocrazia italiana, la nostra burocrazia, perché ormai posso dire la nostra burocrazia, è fantastica. Siamo dei fenomeni in questo, penso. Nessun'altra parte d'Europa ci si mette così tanto, qui invece ci vuole tanto tempo.
Ma io ho solo una domanda da farti. Ma perché cazzo hai scelto di diventare italiano? Cioè, tutti noi stiamo scappando e tu invece ci diventi italiano. Ma come mai?
Questa è una bella domanda. Esattamente a giugno, quando sono diventato appunto cittadino italiano, mi sono arrivati i messaggi. Alcuni erano di auguri, altri di condoglianze. Ora ho dovuto un attimo.
Per quale forse c'è anche il mio di condoglianze.
Anche il tuo, praticamente. No, vabbè, sono diventato italiano perché noi... principalmente noi albanesi, l'Albania non è tuttora dentro l'Unione Europea. Perciò per andare all'estero, per andare anche in Europa, in Inghilterra oppure in Finlandia, che non fa parte dei paesi Schengen, ci vuole un visto. Invece da italiano basta la carta d'identità praticamente. Quindi per facilitare tutte queste cose, per non avere anche problemi, per non fare la fila in questura, per rinnovare annualmente il permesso di soggiorno, eccetera, eccetera, per tutte queste ragioni ho preferito, come fanno tutti, diventare cittadino italiano.
Tra l'altro so anche che molti titoli di studio non valgono, presi in Albania non valgono fuori dall'Albania,
esattamente,
nella comunità europea non valgono.
Lui è laureato in Italia, quindi...
Io mi sono laureato qua, però.
Cioè, lui prima si è laureato, poi è diventato italiano. L'abbiamo istruito prima un pochettino.
Prima l'abbiamo formato, poi quando abbiamo visto bravo si è laureato,
allora ti
preso.
Possiamo dare la cittadinanza. Magari
era una capra e non l'abbiamo presa.
Tu pensa che culo, io sono venuto al mondo nel 94, già dal primo giorno italiano proprio da subito.
Tu pensa che culo.
Pensate cosa. E ora invece voglio cambiare cittadinanza, di andare albanese.
Ma guarda, il fatto è che per prendere la cittadinanza albanese basta un giorno.
Così.
Sì, guarda, molti vanno là, tu vai là, firmi un documento, paghi qualcosina giustamente sotto banco e hai quella, perché è la cittadinanza albanese, perché siamo un paese bellissimo, ma soprattutto
anche
molto
il Trota.
Corrotto, quindi.
Anche il Trota, no?
Anche il Trota si è lavorato in Albania, insomma.
Ne ha approfittato, visto?
Sì.
Il Trota va pagato un po' di più, perché, capito, date le capacità.
È proporzionale alla sua ignoranza,
Allora, visto che questa canzone era appunto moderna, siamo nell'Albania del 2014, come si vive in Albania adesso? Cioè, come si sta?
Ma non si vive male, nel senso che... Beh, sto usando un po' un eufemismo. Nel senso che... Sì. Tra l'altro, molti emigrati albanesi che sono qua adesso tendono un attimo a ritornare. Ritornare là perché, vabbè, la situazione in Italia sappiamo quella che è. Prima l'Italia era un po' l'America, adesso è...
Un po' il Burkina Faso.
Tutt'altro, esatto. E perciò molti ritornano perché non si vive male, nel senso che l'economia piano piano si sta riprendendo, siamo in procinto di entrare nell'Unione Europea, si vive con poco, nel senso che la vita costa poco veramente lì, ed è un paese bellissimo, non mi stanco ormai di dirlo.
Tra l'altro, fatti un po' di soldi in Italia, poi portate lì, valgono tanto, no?
Valgono
qualche soldino qui.
Sì, valgono praticamente il doppio.
Allora, visto che appunto parliamo di cose appunto così serie, importanti, dici un po' quello che a noi veramente interessa fondamentalmente da turisti, le donne albanesi, come...
Giustamente, questa è una domanda, cioè... questa è una domanda d'obbligo.
Noi...
donne albanesi, ma ti devo dire che io ho lasciato l'Albania quando avevo 10 anni, quindi di donne ne capivo veramente, ma veramente poco.
Allora, le
ragazzine...
quando rientri...
Ma quando rientro sono un po' come le donne al sud Italia.
Ah!
Serie.
Quindi, ma se arriva il turista italiano, dici sono italiano, hai più possibilità? Oppure noti?
Oppure addirittura quando arrivi tu dici sono sia albanese che italiano?
Ma sai, magari 10-15 anni fa faceva figo dire sono italiano, adesso no, non cambia nulla.
Capito? Cioè, noi stiamo scoprendo in realtà
quindi,
che
quindi ragazzi,
il mondo...
andate in Albania a vedere le montagne e il mare. Basta.
Fermatevi a quelle, dici tu.
Va bene, boh. Allora io adesso lancerei.
Un attimo.
No,
io non vorrei fare il questa festa, però ricordati
fare.
Dei kebabari, amico mio.
No, ma io non voglio. Vabbè, allora ci sono kebabari in Albania, questo anche ci interessa. Da turisti, perché.
No, quelli no, sono. No, in Turchia, non in Albania, no. Però cioè, c'è un cibo che si chiama come il kebab, che si chiama kebab invece, che è diverso.
Che io ho mangiato l'altra sera.
Ed è molto meglio, che tu hai mangiato.
È buonissimo, ne parleremo al limite dopo, adesso lanciamo.
Quindi si chiamano kebabari. Non lo sappiamo.
Diciamo di sì.
Sei imbarazzante.
Allora, a proposito dell'est, lanciamo la prossima canzone. Che non è albanese, ma
no,
quasi sembra.
Siamo cugini, insomma, esatto.
Cugini,
con la Serbia.
Lanciala tu se vuoi. Di questo grandissimo autore che a me piace un sacco.
Anche a me. La canzone è Kalashnikov. E dopo spiegheremo il perché del Kalashnikov. E lui è Goran Bregovic, che era a Catania, tra l'altro, qualche giorno fa.
Bats, Bala Krta Lajkova, Čaje, Čuje, Paljara,
Kalashnikov. Mare, questo l'altro giorno, pensa un po', a Capodanno era a Catania. Te lo dico proprio
con Kalashnikov.
Kalashnikov.
Goran Bregovic.
Ah, okay.
Magari con il Kalashnikov, non lo so.
Questo
però.
Non lo so. Però ha fatto uno spettacolone. Mua, proprio un Capodanno si è guadagnato. Un grandissimo complimenti.
Ma Goran Bregovic è tanta roba.
Lo so, però poi in Sicilia, capito, stava sì. Tutto il massimo. Era come dire, non lo so. Allora, il Goran... cannolo con la ricotta, capito? Se lo prendi con la crema non è che sia il massimo. Però con la ricotta, capito, raggiunge l'apice. Vabbè, tu non lo puoi capire.
Vabbè, allora, Goran Bregovic che non è albanese ma serbo.
Lo so, però gemelli sono fratelli.
Anzi,
vicini,
padre vicini. Croato e madre serba, esatto. per essere proprio chiari, precisi.
Esatto. Ha fatto questa canzoncina.
Questa canzone qua, che si chiama bellissimo. Kalashnikov.
Esatto.
Uno potrebbe dire, cavolo, mi chiami la canzone come un mitra. Esatto. In realtà no. Cioè, sì.
In realtà sì e no. Perché praticamente lui cosa ha fatto? Si è fatto un bel pensiero. Perché voleva un po' unire tutte quelle che erano le popolazioni, la sua, la Bosnia, la Croazia. Questo vuole fare un melting pot, ecco. Mettiamolo in mezzo al nostro programmino.
C'entra sempre.
E voleva proprio, come dire, doveva cercare un punto in comune che potesse, come dire, riunificare il tutto.
Sì, no, più che altro lui, questa è una canzone un po' nostalgica dei tempi,
esatto,
passati, quando
c'era questa unificazione.
Serbia e Croazia erano sotto la Jugoslavia.
Esatto. Stavano
era
insieme.
Un unico paese, tutti così. Convivevano insieme. Quindi lui, come canzone nostalgica, ha fatto questa canzone,
esatto,
qua, chiamandola in realtà Kalashnikov, per non fare torto a nessuno.
Esatto, principalmente lui ha detto, cerchiamo qualcosa in comune tra le due, cioè, troviamo qualcosa che le possa accomunare, e
un'arma.
Kalashnikov è un'arma. Uscito come... Tra l'altro, Kalashnikov, il cui inventore...
La chicca del melo.
Vai.
Questa è la chicca del melo, vai melo.
Chicca del minuto 2:17, ora 16:17. Il Kalashnikov, il signor inventore del Kalashnikov, Michael Kalashnikov, è morto e ci ha lasciato qualche giorno fa alla veneranda età di 94 anni.
Ah.
Poveraccio. E tutto il funerale è stato seguito proprio
che ha fatto...
in...
funerali ufficiali, tra l'altro, funerali di Stato, ufficiali, con, certo, militari.
Con la sua foto e l'immagine sul profilo, seguiti tutti dal presidente Putin, il quale proprio, come dire, non poteva mancare, dato che, come dire, il Kalashnikov è stata l'arma vincente dei russi, come dire.
Quindi ha fatto il funerale appunto con la mano sulla bara. Esatto. Per salutare questo amico.
Sì, 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 proprio come gesto di rispetto.
Se volete vi do una chicca.
Vai, la chicca di Elis, attenzione, vai.
Anni fa, non so adesso, anni fa nei paesi balcanici, in Albania anche, per festeggiare un Natale, un Capodanno, insomma un giorno di festa, invece dei fuochi d'artificio, come si fa dappertutto, diciamo, yes, che si spara il Kalashnikov per aria.
Per festeggiare.
Quindi in questo caso credo anche ai funerali del signor Kalashnikov sarà stato omaggiato con, insomma...
Non è un'arma, è di più. Cioè,
esatto, è più di un'arma, sì.
Comunque questa tradizione anche giù al sud...
Di sparare...
Diciamo che
a Napoli
non è nuova, insomma.
A Napoli o comunque anche qua nei paesi di montagna, tum si tira.
Vabbè, capita. Però volevo dire, c'è stata una dichiarazione, tra l'altro, il signor Ozi, che penso tu conoscerai.
Uzi.
Ozi, come lo vuoi chiamare, lo chiami
Uzi.
Tu conoscerai per la famosa mitraglietta Uzi, no? La
famosa per i film mafiosi giapponesi.
Non solo per quel film, ma anche perché fu una delle prime mitragliette capace di sparare in serie senza fermarsi, soprattutto ingepparsi, perché prima si ingeppavano a manetta. Che ha dichiarato addirittura che secondo lui il signor Kalashnikov è stato il miglior costruttore di armi nella storia. Quindi il signor mitraglietta Uzi che dice che Kalashnikov è il migliore, è già
chapeau.
Una dichiarazione,
ragazzi.
Chapeau a tutti gli effetti. Quindi, come dire, anche noi riconosciamo con questa piccola canzone, con questo omaggio, il suo merito, no?
Quindi, non so, cosa vuoi chiedere al nostro ospite? Se il tuo è un Kalashnikov, hai in casa...
No,
maneggi,
io,
no,
fortunatamente mai maneggiato, però. Non ce l'ho in casa e non ci penso ad averlo. Però molti ce l'hanno.
Ah, sì.
O meglio, ce l'avevano quando è stata una rivoluzione nel 98.
Era comune, tu dici, tenerlo, esatto, in casa.
Quasi ogni famiglia ce l'aveva.
Ma parleremo dopo ancora della vostra passione per le armi, a quanto,
esatto,
pare.
Permettimi solo, prima di lanciare la canzone, di ricordare brevemente chi siamo e da dove veniamo. Siamo,
bravo.
Siamo noi, siamo Melting Pop.
Sempre più belli.
Sempre più Melting Pop. Sì. E trovabilissimi su meltingpop@gmail.com, email sempre di Dazi, lo ricordo. Oppure anche ondequadre.polito.it, che è il nostro sito della nostra radio Onde Quadre, che trasmette... frequentemente ogni giorno 24 ore su 24 dalla sede di Via Boggio. E in più il nostro canale Facebook Melting Pop on the Quadre, con le nostre foto, con i nostri video, con le nostre immagini e con il nostro Daz che saluta alla regia. E infine canale YouTube Melting Pop, dove trovare tutti i video e quant'altro.
Grazie. Prego. Vai, Elis.
Beh, proseguiamo con la prossima canzone, leggermente mielosa, diciamo, Aurelia Gale, il titolo Dua.
nostro piccolo omaggio all'Albania di oggi,
all'Albania zarra di oggi.
Che c'è
che c'è, è sempre presente.
Canzone di Aurela Gaze. Dico bene,
il nome Gale.
Gale, mamma mia, io questo accento devo come dire, fare un corso propedeutico.
Scusatemi, Gace allora.
Gace.
Perché c'è una Gace. C
c'è la C, la sperta.
Che noi prima non abbiamo messo. C'è, quindi Gace, la C con la C.
Allora, Gace. Mi sono sbagliato anch'io, Gace.
Gace, e capita, gli albanesi, capita. Tra l'altro, che pensate un po', addirittura, vive a New York adesso, questo non ci importa, però ha rappresentato l'Albania all'Eurovision Song Contest del 2011 con la canzone Feel the Passion, arrivato addirittura seconda, quindi semifinalista. Capito?
Wow.
Capito? Quindi una canzoncina conosciuta tranne da noi, però
che è la versione
tranne da me
inglese,
è molto più informato di me.
Questa canzone qua, la versione inglese del brano albanese
Kengimi.
Kengaime significa la mia canzone, tradotto la mia canzone.
Ok,
ti piace la mia pronuncia?
Assolutamente.
Come hai detto?
Kengimi.
Kengaime.
Kengaime.
Kengaime. Ok,
allora, sempre così disturbato. Kengaime.
No, perché io vivo con un coinquilino tedesco, capito?
No, sembra, no, ma l'hai detto, non è che l'hai detto male, sembrava un po' una gallina. Kengaime.
Kengaime.
Esatto.
Boh, può essere, ci avrà qualche significato recondito,
no,
questa parola.
Comunque,
quindi canzone d'amore, canzone tamarra. No. Beh, come sono le discoteche? Cioè, come, vabbè, ma adesso parliamo allora di questo. Scusa, come sono anche le discoteche lì? Cioè, i club. Tu no, adesso so che tu non ci vai spesso. Quando sei andato, ti ricordi tipo discoteche, qualcosa? Vai a ballare, i club.
Ma sono esattamente come qui.
Ah, ok.
No,
quindi...
no, non cambia nulla. Quindi, cioè, i club sono fatti con varie sale. Una sala puoi ascoltare un certo tipo di musica, un altro tipo di musica. Quindi tu scegli dove stare. Si baccaglia, si beve. Insomma,
costa 20 euro entrare? No.
No, molto, molto di meno. E quindi c'è molto, molto più flusso di gente.
Mettiamo così, io ho 100 euro e mi voglio fare una serata proprio.
No, vabbè, ma 100 euro te ne fai 10 di serate di lusso.
Proprio così?
Sì.
Ma proprio da riccone, tu dici, vai lì con 100 euro.
Beh, magari 10 no, 5, però insomma.
Guarda, mi raccontava il mio amico che è andato appunto in Albania 2 anni fa. Lui mi ha detto che io andavo a mangiare fuori, mangiavo solo pesce,
sì,
perché non toccavo altro.
Offrivo a tutti gli albanesi.
No, no, il contrario. Lui appena entrava nei locali, gli albanesi, che comunque vedevano che era un cliente che magari gli lasciava 15 euro per un pasto. Magari, cioè, capito? Okay, che magari gli hai lasciato 15 euro per
roba.
Te, hai mangiato in pizzeria, per lui gli hai fatto...
Io ho lasciato 5 euro alla mensa poco anzi e mi hanno detto anche di prendere il vostro.
Lui magari spendeva 10-15 euro, mangiava come un maiale e mi ha detto ero perennemente ubriaco perché loro di continuo mi davano il raki.
Raki, che è una grappa albanese, noi siamo conosciuti per avere
buonissima.
Questa grappa stupenda che molti albanesi, soprattutto di una certa età insomma, mangiano, bevono questa raki, questa grappa a colazione con del formaggio bianco. Eh sì ragazzi.
Cioè quindi a colazione vuoi
a colazione prendere... grappa e formaggio bianco. Ti dico che alle 11 sei un toro, sei.
No, perché allora io mi sto informando per il semplice motivo. Siccome mi devo dare analisi adesso, allora io cosa sto facendo? La mattina a colazione bevo Red Bull, che mi rende energico, capito?
Ma
io
a parto... proposito di Red Bull, la Red Bull è molto conosciuta in Albania perché la consumano in molti i giovani.
Ah sì?
Anche la sera. Sì, Red Bull è veramente una consumazione molto, molto, molto vasta.
Quindi voi tra Raki e Red Bull fate una giornata in euforia.
Sempre al top, sempre
sì,
al top.
Sì, diciamo che i russi ci fanno un... non dico cosa.
Comunque,
il raki
è buonissimo.
Facciamo un beep, così, chi ha capito.
L'odore è come la benzina, cioè quando l'annusi un attimino...
È forte.
Però in bocca in realtà ti assicuro che è forte, ma...
Ma ha un sapore particolare questo...
Oddio, non mi... il mio amico l'ha portata... Che,
ma io non la bevo molto perché c'è stato un... Diciamo,
quindi tu non
un'esperienza brutta da piccolo perché ho scambiato una bottiglia di grappa per la bottiglia d'acqua, quindi sono andato su... Giù praticamente a zonzo, scusate il termine.
Però questo, no. A quanti anni?
Avevo 6-7 anni, quindi è stata drammatica la cosa.
Beh,
quindi
da
quella volta
allora...
ho messo la X, quindi non
su
so.
Raki.
No, e tra l'altro la cosa bella è che lì la producono tutti in casa, no? Perché si produce in casa.
Esattamente, sì.
Cioè non c'è un ditte che la fanno, nel senso che il mio amico andava nei locali e loro prendevano la bottiglia di plastica dell'acqua con la Raki che avevano fatto loro e glielo offrivano, ma anche nei locali commerciali. Cioè,
ah, è una cosa che si vende in famiglia proprio.
Sì. Infatti lui è arrivato con queste bottiglie di plastica, di acqua, con questo liquido appunto trasparente come acqua, gli faccio, ma si è guardato l'acqua, l'acqua dall'Albania? Fa, no, assaggia. Ok, un attimo.
Mamma mia, cosa allora da provare? Quindi per chi volesse andare in Albania e provare qualcosa di, dire, un'esperienza nuova, innovativa, formaggio
raki,
colazione.
Raki a colazione con formaggio bianco.
Bianco, che sì. È differente dal formaggio normale perché è bianco, proprio questo colore caratteristico.
Beh, perché è un formaggio di capra, insomma, sono vari animali che riescono a ottenere il formaggio bianco. Quindi adesso non vi so dire esattamente come mai il motivo, però...
È caratteristico, proprio bianco.
Noi non siamo un programma caseario, quindi...
Quindi non parmigiano, ma formaggio.
Adesso, Melting Pop... la puntata di oggi cambia taglio, perché adesso andiamo a parlare del nostro ospite. Perché lui non è, non ti ho portato un ospite dopo Shade. Non è che ti ho portato un ospite così, ti ho
come
portato...
fa Daz che ci porta gli ospiti trovati in discoteca alle serate Erasmus. Daz
a baccagliare.
Daz, no.
Quindi,
no,
lanciamo una canzone che cambia completamente paese, taglia e tutto quanto, e dopo ci andremo a riunire. Esatto. La vuoi lanciare tu?
No, la lanci tu.
Allora
la
lancio io.
Bravo.
Allora adesso ci ascoltiamo una delle canzoni ascoltiamo più belle della storia, Living on My Own di
Freddie Mercury.
Madonna, che pezzo!
Yeah!
Cioè, potremmo farci una puntata intera solo su sta canzone.
Grande musica.
Grande musica.
Ma non la facciamo.
No, la facciamo, però io due chicche le dobbiamo andare su sta canzone. Chi ci ascolta vuole sapere.
Mi spiace deludere chi voleva una puntata su questa canzone, noi non la facciamo.
Innanzitutto, questa canzone qua l'abbiamo sentita nella sua versione originale.
Esatto.
Perché tutti quanti, la maggior parte, conoscono quella remixata del 93, mi pare, no?
Sì, sì, 93.
Che sia una versione... Invece questa qua è quella originale di Freddie Mercury dell'85.
Yes, baby, 1985.
Una delle, tra virgolette, ultime canzoni prima di morire, perché comunque poi lui è morto nel 91.
Sì.
Quindi ci colleghiamo anche al muro di Berlino, dittatura, tutto quanto in questi anni.
Il 91 non è un anno un po' particolare.
Un anno che spingeva.
È successo molte cose.
Questa canzone qua è stata girata in l'Anderson Club di Monaco.
Sembra nel 1985.
Sì, che era il locale di Freddie Mercury.
Esatto.
E questo locale aveva la peculiarità di essere arredato tutto quanto bianco e nero.
E sì, sai perché?
Esattamente.
Perché quel giorno era il compleanno di Freddie Mercury.
39esimo compleanno.
Bravissimo. E quindi lui volle che il video si girasse secondo, come dire, i suoi gusti. E quindi, come dire, ricostruì un locale ad hoc come se stesse festeggiando il suo compleanno.
Sì, no, più che altro il video della canzone è proprio la festa per il suo compleanno.
Esatto.
Infatti compaiono un sacco di cantanti, amici suoi, che erano lì per festeggiare. Quindi
invitati.
Questo video è proprio vero, un video vero.
Spettacolare, tra l'altro, come video.
Girato in maschera, sì.
Esatto. Quindi abbiamo un intenditore qui. Quindi iniziamo a rivelare alcune caratteristiche.
Per me è importante, insomma, mi ha influenzato molto questa canzone. L'ascolto sempre perché sin da quando ero piccolo. Già il titolo Living on My Own, quindi vivere nella propria solitudine, che dicevo ad Alessio, è una canzone tutt'altro che triste, molto allegra.
Certo,
nonostante il titolo, esatto,
certo.
Il ritmo è molto forte. E quindi ogni volta che diciamo che mi sento solo o mi chiudo qualche volta, insomma, per un giorno, due giorni in me, ascolto questa canzone e veramente mi viene voglia di spaccare il mondo.
Mi ti carica, è la tua
sì,
canzone
mi
che ti
carica. Mi carica tantissimo. E la conosco da sempre, me l'ha fatto conoscere mio zio quando avevo 3-4 anni, pensate, ed è una delle mie canzoni preferite.
E nel video invece, che è il tuo campo, mettiamo così, iniziamo dalla
alcune
chicche.
Video...
Spieghiamo solo una cosa, appunto, lui è il regista.
Vabbè.
Il mio caro amico regista.
Che... Ci siamo arrivati dopo 40 minuti.
Ci siamo arrivati 40 minuti, ma siamo arrivati. Adesso parleremo di te, caro.
D'accordo.
Questa è la cosa, la chicca che riveliamo è il fatto che è il regista,
sì,
che è già
un regista.
Figo dirlo, è bellissimo come cosa.
È anche bravo, mi permetto di dirlo, questo è il mio parere personale.
Ci fidiamo del tuo parere, visto che hai visto e puoi giudicare, ci fidiamo
del tuo
parere. Ho visto,
posso giudicare.
Bene.
Sotto il punto di... Questo cos'è che stavi chiedendo?
Quello, secondo lui com'è il video?
Il video di questa canzone, esatto. Non è un... Beh, l'avete detto voi, cioè, il compleanno di Freddie Mercury, tutti invitati, ci sono stati 6-7 cameraman che erano liberi di fare le prese quello che volevano loro, veramente senza una particolare regia.
Senza un movimento prefissato.
Hanno fatto veramente 1000 inquadrature e poi il lavoro grosso c'è stato dopo. C'è stata una vera regia in montaggio. Unire tutte queste inquadrature e poi dare un senso a tutte queste inquadrature, perché voi vedete il video pieno di dissolvenze, di dissolvenze incrociate, di caos, perché c'è solo caos, di rallenti, di velocizzazione, eccetera eccetera eccetera. Poi in fase di montaggio uno si è seduto un attimo con calma e
un attimo
e lì c'è stata poi una vera e propria regia, perché poi fare veramente un video con quelle riprese veramente molto caotiche, lì insomma ci è voluto un attimo un po' più di impegno.
Esatto, ci è voluto un po' di, come dire...
Che è una bella idea, secondo me il video non è stato studiato prima, insomma non è stato...
Qui c'è improvvisato di suo
nome. Non è stato improvvisato di per suo, con l'occasione della festa.
È stato poi costruito realmente.
Poi costruito dopo.
Esatto, nel montaggio.
Esatto.
E quella è una cosa figa, perché, come dire, rende la spontaneità del momento, come se ci fosse veramente una festa in corso in quel momento.
E noi lo vediamo, cioè si vede.
Ma la bravura sta secondo me anche nel fatto di saper rendere quella festa,
esatto,
e quel particolare
festa,
momento,
quell'emozione, quel
esatto,
particolare
perché io posso
momento,
avere anche 1000 inquadrature, però se poi le riesco a montare in una maniera molto strutturata,
lì non ci sono dei ciac, azione, facciamola così, facciamola,
esatto.
Lì è tutto buttato
sono tutto impresa diretta, chiamiamola così, che rende meglio l'idea del live, ecco, del
realismo puro,
del
vedervi parlare così mi sta veramente proprio col sorriso negli occhi, no? Tutti e due che parlano di queste inquadrature dissolvenze.
Se vogliamo parlare di cinema facciamo
ma guarda, noi non parliamo prettamente di cinema, però ti sfruttiamo in quanto...
Esatto,
d'accordo.
Perché la domanda forte, permettimi di farla, perché
Vai.
È da tanto che io...
Perché tu fai ingegneria del cinema, meno.
Esatto.
Questa per te è un laureato in DAMS.
Tra l'altro è la prima volta che diciamo forse in radio che io faccio ingegneria del cinema.
No, l'abbiamo già detto.
Ah, sì,
ingegneria delle merendine l'abbiamo già detto.
Se poi mi censurate anche questo...
Ottima pubblicità.
Esatto.
Scusate, non è vero, io non discrimino nessuno.
Ha parlato il laureato. Comunque, detto questo, dico, com'è fare il regista oggi in Italia? Cioè, si può fare il regista? Esiste ancora come mestiere?
Certo che si può fare il regista.
Tu dici, si può andare avanti facendo il regista?
Ovviamente.
La tua esperienza invece, come sei partito?
Allora, raccontaci un po' di te, no? Magari i nostri amici vogliono... Chi
ma io
ci sta sentendo?
Ma io sono partito quasi per scherzo come attore. Mm-hmm. Come attore e come cameraman. Nel senso, i primi film, i filmetti, i primi cortometraggi, molto, molto amatoriali, recitavo. E poi però, dopo un paio d'anni, anche i film che guardavo al cinema, mi sono reso conto che non guardavo più la recitazione degli attori, ma guardavo la costruzione dell'immagine in sé.
Mm-hmm.
Questo mi affascinava, questo mi colpiva molto. Allora ho capito, 2+2, no, mi metto a fare il regista.
Esatto.
E quindi sono passato da davanti a dietro alla macchina da presa. Da lì è partita un'altra tipo di esperienza, avventura bellissima, che lo sto portando avanti tuttora. Ed è molto difficile da fare in Italia, da farle qui, soprattutto per i giovani, perché ci sono veramente pochissime possibilità.
Devi avere le amicizie giuste e la spinta giusta, mettiamola anche da quel punto di vista.
Quello,
se non hai buone amicizie, magari non entri...
Quello, come tutte le cose, il talento non basta più, purtroppo, come tutte le cose. Però, insomma, bisogna avere molta, molta volontà, perché cadi 10 volte e devi rialzare 11 volte. Quindi...
E speranza.
Non mollare mai.
Tra l'altro anche, ti chiedevo poco fa quando eravamo fuori onda, servono anche dei macchinari, servono i mezzi, perché per poter fare regista, per girare uno ha bisogno almeno di una videocamera. Quindi come avere i mezzi e come riuscire ad andare avanti, lo faremo dire dopo la canzone.
Ne parleremo,
esatto.
Dopo la prossima canzone continuiamo a parlare con il nostro amico di come diventare un regista in
Quindi,
Italia.
Piccoli registi che state lì in ascolto e volete diventare famosi.
Per il nostro pubblico noi diamo informazioni di qua. Allora, chi lo vuole lanciare?
La prima la lancio io, dai, non ne ho lanciata nemmeno una, quindi... Tra l'altro, se quella di prima era la canzone che a lui dava proprio il massimo, questa è quella che dà a me il massimo. Quindi Linkin Park con What I've Done, a voi.
Cause I've drawn regret from the truth.
carica, che carica!
Mamma mia, si sente proprio pa, no. Pa, 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 pa. Bellissimo.
Perché l'hai scelta appunto? Questa è una canzone sempre sua, scelta da lui.
Questa è un'altra canzone che ho scelto perché mi ha colpito. Il video è stupendo, il titolo è Cosa ho fatto, ma il video è, parla dell'essere umano, insomma, in maniera collettiva, che cosa ha fatto l'essere umano.
Una riflessione io, generale.
Una riflessione generale. Io spesso e volentieri mi fermo a riflettere anche su quello cosa ho fatto io, nonostante ho solo 26 anni, ho fatto poco, però quel poco che cosa ho fatto. Ed è mi fermo, quando mi fermo a riflettere, a respirare un po', ascolto questa canzone.
E scusami se è poco, se sono un regista a 26 anni, puoi anche dirlo, no? Metti, chiamalo poco. Cioè, Alessio è un attore, tu sei un regista.
No,
poi.
Io studio ingegneria, sempre detto. Io sono studente di ingegneria.
Tu studi ingegneria come
hobby. Natural durante, sì esatto, come
e poi come lavoro fai l'attore, vai.
Sì, è sicuro, sicuro. Continuiamo allora appunto a parlare di questo fantastico mondo che è la recitazione e così il cinema, perché appunto tu sei
la domanda,
così bello.
Grazie. La domanda era molto semplice in realtà.
Sì.
Come si fa ad avere i mezzi per girare? Perché uno dice sì, almeno una camerina, compro la macchinetta.
Questo è interessante, serve. Perché chi fa il regista...
Sì, è interessante, ma non è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale sono le idee.
Bravo.
È quello che tu vuoi comunicare. Esatto. L'arte è la libertà di espressione. Tu hai qualcosa da dire, lo dici. Come lo dici? È secondario, non ha importanza. Adesso fanno veramente ottimi video anche con un cellulare.
Questo è vero.
Veramente, cioè, non... è cogliere il momento, è più che altro. Poi con i mezzi, sì, importanti, perché insomma ci sono quelli fighetti che ci tengono a fare veramente una bella inquadratura, pulita, tutto quanto. Però manca la,
che poi,
la materia, insomma, manca...
La cosa paradossale è che oggi filmano
il contenuto.
Oggi filmano tutti. Senza idee, ma filmano. Cioè, oggi YouTube è pieno di gente che si mette lì con la
macchinetta.
Adesso,
con la scoperta di smartphone, tutti possono fare foto, tutti possono filmare. Quindi ormai siamo tutti registi, siamo tutti attori, siamo tutti fotografi.
Tutti DJ e tutte modelle.
Tutti o quasi, perché poi veramente quelli che fanno veri film, insomma, quelli che fanno vere foto, poi sono pochi.
Però la cosa
bisogna
brutta,
distinguere.
Brutta, meglio, bella per loro, ma brutta per chi la vede dal mio punto di vista, è che comunque vanno avanti. Nel senso, cioè... Ragazzi, parlavamo poco fa, sempre fuori onda, di Giuseppe Simone, che...
Vabbè, ragazzi,
non
è Giuseppe
nulla.
Simone comunque, cioè, è un disperato che ha questo momento...
Lo so,
è
però...
successo, farà due soldi.
Vabbè, poi noi...
Cioè, va anche bene, poi cadrà, cioè, comunque nel dimenticatoio.
Lo so, però metti un Giuseppe Simone che riesce a fare, non lo so, 1 milione di visualizzazioni e un cortometraggio magari figo che viene fatto da un ragazzo a 26 anni a Torino e poi, rimane lì.
Beh, purtroppo poi siamo... Dico purtroppo perché siamo in un paese dove le cose intellettuali qualche volta non interessano, non colpiscono magari quelle meno... Diciamo,
qualche volta.
Quelle meno studiate, meno, insomma, quelle, tra parentesi, cazzate che insomma,
esatto,
possono fare tutti. E dico purtroppo perché se ne stanno a casa veramente quelli che veramente hanno delle idee geniali e invece fanno successo, vanno in televisione coloro che
gli
magari...
Idioti, mettiamola così.
Sì.
Permettetemi il termine, perché
usiamo questo termine.
Te l'abbiamo permesso.
Ultimamente sono molto arrabbiato da questo punto di vista, perché non so se hai visto tu il film Fuga di cervelli, però ti consiglio di non vederlo, perché
sì,
è un'idiozia,
ma immaginavo, cioè
è un'idiozia pazzesca. E la cosa paradossale è che va avanti solo perché lo staff è composto pienamente da youtubers, quindi gente che viene da YouTube, che porta già visualizzazioni. E la cosa ancora più paradossale è che è il film che ha avuto più incassi in Italia. Ora, permettetemi, se il film con più incassi in Italia, dopo che è appena uscito un film di Tornatore, che per me, roba del genere...
Vabbè, ma l'esempio sta in Checco Zalone, che batte La vita è bella,
esatto,
di Benigni, insomma, ti ho detto tutto,
esatto,
non c'è più niente.
Ragazzi,
da dire.
Siamo lobotomizzati da Zalone, in Francia esce Ninfomania, tipo
Poi come io vuoi mettere
l'accento,
non va. Vale.
Che in Italia, neanche, se non fosse per internet, non saprebbe neanche che è stato... Qua noi siamo lobotomizzati da Zalone, che ti parla in pugliese e tu ridi e ti vai a vedere il film.
Ma non solo, ma ridi anche con le stronzate tipo Colorado, che è diventata una nuova comicità, da cui nasce poi film come quello di Paolo Ruffini e Fuga di cervelli.
Sì, che tra l'altro, oltre che adesso qua sono un po' di parte, oltre che, vabbè, il film che magari ha scarso interesse perché è un po' una baggianata,
no, ma
il problema è che non sono neanche attori, quindi tu vai a vedere anche un lavoro fatto da gente che non ha neanche studiato per fare l'attore, quindi è una merda.
Esatto.
Però
infatti adesso il consiglio che posso dare, ragazzi, non studiate più, mettetevi a fare un po' di minchiate,
aprite un canale YouTube si spacca.
Quello di Melting Pop l'abbiamo aperto, adesso iniziamo a mettere minchiate. Ma allora, guarda, tra l'altro
siamo
quasi verso la fine, quindi non so, ti volevo chiedere brevemente progetti futuri, progetti passati, cosa in cantiere.
Basta parlare del passato, parliamo solo del futuro.
Parliamo del futuro.
No, che interessa anche Alessio, perché bisogna lavorare.
Progetti futuri ce ne sono tanti, perché io con i miei colleghi, amici della mia associazione Cinema Age, abbiamo tanti progetti, tra cui un documentario sulla storia del tram numero 1 di Torino del 1930. Abbiamo un cortometraggio d'azione girato in una foresta, molto carino. Abbiamo uno spettacolo teatrale di Romeo e Giulietta, ma insomma è un po' particolare perché è recitato con linguaggio LIS, lingua dei sordi.
Quindi dove ti possono trovare allora? Su internet? Come possono trovare i vostri lavori?
Beh,
se avete
basta
un canale,
che scrivete su Google oppure anche su Facebook Cinemage, Cinemag, scritto così, e lì potete contattarci. Okay.
Quindi spingiamo questo.
Spingiamo questo nostro amico.
Di bomba, progetti ce ne sono tanti.
Quindi, per chi volesse, basta trovare, cercare digitare per riuscire ad avere tutti
come
i contenuti.
Come tutte le cose belle, anche questa puntata purtroppo è finita, Melo.
Esatto, Daz in regia dice fortunatamente perché non
tagliare.
Può più.
Quindi salutiamo innanzitutto il nostro ospite fantastico.
Ragazzi, è stato un piacere, siete fantastici.
È stato, credimi, un piacere soprattutto per noi.
Salutiamo Daz in regia.
Che...
Ciao belli.
Bravissimo, belli. Finalmente fa il primo intervento.
Saluto Melo al di là del tavolo.
E io saluto al di là del tavolo il mio buon amico Alessio Quercia. Ci rivediamo alla prossima domenica, prossima puntata.
Chissà dove atterreremo.
Esatto, non riveliamo nulla, noi vedetevela voi dove volete atterrare.
Ciao a tutti.
Quindi buona domenica e divertitevi.